Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti al nuovo podcast della Voce di Venezia. Oggi abbiamo ospite il nostro primo autore cinematografico, vero e proprio, perché abbiamo già parlato di cinema, ma sotto altre forme, e lo facciamo con un regista delle nostre zone, più o meno, perché è di Verona, e almeno è mio conterraneo del tutto, possiamo dire giovane, perché 36 anni nel cinema italiano sei ancora giovane, ed è Steven Renzo.
Mi hai dato 2 anni in più, ne ho 34, ma benissimo.
Benissimo, benissimo. Meglio
ciao
così.
Ciao a tutti, ragazzi.
Allora, cineasta, secondo me, di genere, possiamo dire proprio di genere, visto il tuo lavoro. Io ho avuto la fortuna di vedere The Carpenter, primo lungometraggio disponibile su Amazon. Io almeno l'ho visto su Amazon.
Yes,
non,
esatto.
Non so se è disponibile su altre piattaforme, ma tu in realtà arrivi da un percorso lungo, viaggio lungo, fatto di cortometraggi e di una serie di altri lavori. Da dove è nata la tua passione per il cinema, se ci vuoi autointrodurti, diciamo?
Vabbè, intanto grazie dell'invito, Mattia, mi fa molto molto piacere. Ma guarda, come racconto sempre, la mia passione è nata dalla mia famiglia, nel senso che da bambino ero un bambino appunto abbastanza vispo, non stavo mai tranquillo, non dormivo mai, e quindi i miei un giorno cosa hanno pensato, essendo soprattutto mio papà, essendo un amante del cinema, e andava sempre in videoteca, che ormai si parla di tanto tempo fa, una galassia lontana, quando ancora c'erano le videoteche, tra cui anche il Blockbuster, passava il suo tempo lì a guardare, a cercare film che nessuno aveva mai visto. E cosa faceva per tenermi tranquillo? Mi piazzava davanti alla televisione, sul divano, e mi diceva: guarda questo film, e zitto adesso. Inconsapevolmente ho visto tanti di quei film, perché ne guardavo almeno 2 o 3 al giorno, che lo vedevo un po', ecco, come la normalità. Cioè, volevo io realizzare i miei film, perché ormai mi sembrava di vivere appunto all'interno di un film. E quindi da lì è iniziata la mia passione iniziale.
Hai avuto quasi una scuola, diciamo, di stile tarantiniano, cioè
Esatto, esatto.
attraverso la visione dei film della videoteca, nel vero senso della parola, un po' come lui, come racconta lui.
Esatto.
È forse per questo anche che sei, diciamo, vedendo la tua filmografia, ti sei buttato sul cinema di genere?
Ma guarda, questa cosa me la dicono in tanti, solo che io in realtà faccio un po' quello che mi sento. Forse è una cosa un po' strana, però io in realtà, quando ho voglia di raccontare una storia, che sia di qualsiasi genere, diciamo che decido di realizzarla. Certo, tra comunque i miei generi preferiti c'è il western, il poliziottesco, c'è il thriller, quello di una volta, non tanto quello di oggi, anche se ci sono dei bei film anche oggi. L'action alla Walter Hill, alla John Woo, che potremmo definire anche quello comunque, per come la vedo io, almeno cinema di genere. L'horror, anche se sembrerò un po' antipatico, un po' di meno, per quanto amo tantissimo Fulci, Bava, però per me quello era un altro genere di horror rispetto a quello di oggi.
Allora, tu hai detto che in realtà racconti quello che ti senti di raccontare. Guardando i tuoi lavori, mi ha colpito un tuo corto e mi sono subito chiesto: ma perché ho voluto raccontare questa storia? E sto parlando di Castriota, un corto nel 400. Perché? Sui Balcani?
Perché guarda, io intanto sto con la mia compagna, è albanese, e sto con lei da 8 anni, e con tutto il rispetto dell'Albania, dato che ormai ci vado ogni anno e mi sento in parte anch'io ormai un po' albanese, sono molto fiero di poterlo dire, non sapevo neanche dove si trovava l'Albania. Sono sempre molto onesto, a costo di farmi dei nemici, però la verità di solito ripaga. E quando sono andato la prima volta in viaggio, vedevo appunto questa iconografia di questo comunque eroe nazionale, che è l'eroe nazionale albanese, che è George Castriota Skanderbeg, e lo vedevo ovunque. E mi sorgeva spontaneo chiedere: ma chi è sto qua? Cioè, nel senso, io lo vedo ovunque, vedo la statua, vedo la gente che ci mette i ritratti, e mi hanno raccontato, la sua storia mi ha colpito un sacco, cioè proprio era proprio l'emblema dell'eroe che torna in patria per salvare la sua gente, perché è radicato comunque nelle sue radici. E in più ho scoperto che comunque un paio d'anni fa, non vorrei sbagliarmi, è stato anche incoronato cavaliere di Dio, proprio dal Papa. Cioè, quindi comunque lui è importante anche per la nostra storia, perché ha fatto in modo che non arrivassero comunque all'epoca quelli che erano gli ottomani in Italia. Sono ignorante in storia, quindi io sto dando delle basi, che dopo non mi ammazzi qualche storico che sto dicendo delle castronerie. Ecco, dato per stare in contesto castriota, appunto. E quindi ho detto, voglio raccontare un aspetto di Castriota, ovviamente molto romanzato ed edulcorato da me, senza troppi appigli storici, ecco, se non proprio quelli basici, di appunto questo personaggio che ammiro tantissimo, cioè io addirittura vado in giro con il portachiavi con il volto di Castriota, perché a me piace un sacco e spero un giorno di avere io il piacere di poter dirigere un film vero sulla sua vita.
Come arriva un regista indipendente alla prima opera? Com'è il percorso in Italia per arrivare a produrre un film, diciamo, indipendente?
Ti posso raccontare la mia, Mattia, perché secondo me di strade ce ne sono tantissime quando si parla dell'arte. La mia è stata quella che mi sono buttato quando avevo più o meno 17-18 anni in maniera pseudo-seria a voler fare il mio primo film. Dopo che arrivavo da un sacco di cortometraggi fallimentari, iniziati e mai finiti, o da quelle che voleva essere le mie prime webserie da lanciare sul web, perché puntavo già ancora prima di YouTube che diventasse famoso di lanciare la mia webserie, ovviamente tutto fallimentare, ma è servito per fare scuola. E quindi io ho capito, molto poco arrogante, ho detto adesso voglio fare il mio primo film. Non avevo fatto niente, voglio fare un film. Ovviamente è stato un fallimento, ma mi ha portato piano piano a conoscere persone con cui sono andato poi a fare collaborazioni grandi, sia in programmi per la Mediaset come della Rai, dove facevo il runner, facevo il gaffer, cioè nel senso non facevo niente di così importante, ma stavo in mezzo a quell'ambiente. E poi da lì fai la prima esperienza di un corto, fai un video, fai uno spot. Sono arrivato nel 2017 e ho detto adesso voglio fare seriamente questo lavoro. E ho iniziato a produrre quelli che erano i miei primi esperimenti, come hai visto anche tu, Castriota. E da lì ho detto ai miei collaboratori della Closio, voglio arrivare entro 3 anni a realizzare il mio primo film. Nel 2019 eravamo sul set del nostro primo film, che è appunto stato The Carpenter.
Allora, The Carpenter, come dicevo, io l'ho visto su Amazon e quindi volevo toccare con te un aspetto della distribuzione. Secondo me, almeno fino alla nascita, o meglio, all'importanza così esponenziale dello streaming, la distribuzione per il cinema indipendente è sempre stata durissima. Come vedi l'avvento, infatti, dello streaming, della possibilità per il cinema indipendente attraverso internet rispetto forse a come era prima di doversi trovare? Oddio, credo che comunque, forse anche per te, il sogno è quello della proiezione al cinema. Però comunque, com'è, adesso con l'avvento dello streaming?
Guarda, per quanto siamo riusciti a fare una proiezione sola al cinema di... No, scusami, sto dicendo una cavolata, 3 proiezioni al cinema, ma che abbiamo organizzato noi, perché ovviamente con gli accordi presi con la distribuzione, sin da subito ci è stato detto è difficile mandarlo al cinema un film di questo genere, più che altro per una questione proprio di pubblico che andrebbe a vederlo. E secondo me lo streaming è una grossa possibilità, è una grande possibilità per tanti. Ovvio che dipende, come tutte le cose, da chi verrà utilizzato e come verrà utilizzato, perché sicuramente, per quanto tanti dicono che in Italia non si faccia niente di serio, ci sono delle cose molto interessanti in Italia anche nello streaming, anche di serie come di film. Ti faccio un esempio molto, molto semplice. Ieri sera a caso su Netflix, e ho guardato un film di cui adesso non ricordo il titolo preciso, però mi è piaciuto un sacco, ok? Che era sul il Milanese imbruttito, che ho detto mamma mia, adesso un'altra commedia stupida. E invece l'ho guardato, oltre al fatto che lui è stato bravissimo nel suo ruolo, cioè secondo me mi ha convinto. Era un film che comunque, oddio, non è che ci voleva insegnare i segreti della vita e lanciare chissà quale messaggio, però nel suo essere un prodotto ha saputo intrattenere alla grande. Quindi vedi, È un prodotto di cui io non sapevo neanche la conoscenza, è dell'anno scorso, credo. Non credo
Sì,
che
credo di
sia
sì, credo di sì,
recente.
credo di sì.
Capito? Quindi ci sono delle cose interessanti. Il problema sono due. Uno, che per come la vedo io, in Italia si tende sempre, anche quando ci sono delle grandi possibilità, un po' di riutilizzare sempre gli stessi nomi. Non per forza devono chiamare me, però c'è veramente tanta gente brava che gli si dovrebbe dare una possibilità. E invece io vedo sempre che è un gira e rigira, che ci può essere. Perché non è che adesso quelle persone non devono più far cinema, però cercare di bilanciare le due cose. Vedo che dalla parte di chi è nuovo è sempre un po' più in basso la bilancia, è sempre più in alto chi invece c'era prima. Quindi sembra quasi che non si vuole lasciare lo spazio agli altri, sembra. E poi l'altro invece, questo si deve dire, è anche il pubblico che ormai si è abituato a dire in Italia si fa solo cose che fanno schifo. Invece si dovrebbe cercare un attimo di aprire di più la mente e dire ci sono cose che fanno schifo, come cose che invece a quanto pare si stanno facendo valere.
E infatti tu hai appena detto che The Carpenter, il produttore, è come se avesse messo le mani avanti e ti dice no, tanto questo al cinema il pubblico italiano probabilmente non andrebbe a vederlo. Dici perché è un film di genere o per quello che hai appena detto è una repulsione proprio dello spettatore italiano medio che ha nei confronti del cinema, del film italiano?
Guarda, credo di più la seconda.
Cioè
Credo
dici...
di più la seconda perché se tu ci pensi di film di genere anche che arrivano dall'America o da altri stati ci sono in realtà. Cioè, anche che ne so, l'ultimo film di Guardiani della Galassia 3 è un film della Marvel, per carità, quello di James Gunn. Però
Sì.
se tu lo guardi sottofondo è quasi un film di genere anche quello, è quasi distaccato da quello che è quel mondo, per come l'ho vista io. Poi stiamo parlando di James Gunn, che è comunque un regista che si è fatto anche valere, non si è fatto mettere giustamente i piedi in testa da quella che è una grande multinazionale che ha detto io ho questo storytelling e voglio tenere questo, se ti va bene bene, se no prendiamo un altro. Cioè, perché dopo sai, tanti dicono su anche la Marvel, ma la Marvel perlomeno ha detto le cose come stanno, io voglio fare questo, se ti va bene, se no troviamo qualcun altro. E secondo me è proprio una repulsione verso quello che è il nostro cinema. Che da un lato è anche capibile perché per anni i film, quelli veramente belli, ci sono stati, ma sono sempre stati o amati all'estero o erano di una nicchia così piccola che quando c'era il blockbuster li trovavi solo in DVD, non li trovavi al cinema. E al cinema ci andava sempre le solite cose che comunque la gente andava a vedere alla fine. Quindi è un po' la cosa dell'italiano: ogni tanto non si vuole capire cosa vuole, o vuole tutto cinema bello, però dopo va a vedersi i film brutti. Cioè. C'è un po' questa sorta di divario che molte volte non è stato supportato e colmato bene anche da quelle che sono le stesse produzioni che comunque, come hai visto tu, tanto sto film non lo va a vedere nessuno, non ho voglia di rischiare e ti mando direttamente il film che fa cassetto. Mentre una volta, anche prima che nascessi io, c'era quella cosa che diceva ti mando fuori il film che fa cassetto, però rischio a mandare anche un film che probabilmente cassetto non lo fa. È un rischio, lo prendo come produttore. Non c'era lo streaming, ma c'era comunque le VHS, cioè quindi non è che cambiava se un film doveva andare al cinema, non ci andava.
Ma credo che non esista neanche però la figura del produttore forte in Italia, diciamo. Cioè, una volta magari c'era il Dino De Laurentiis, produceva quattro commedie con cui faceva i soldi e poi ti andava a produrre il grande regista. Io noto che se tu guardi la media dei film italiani, anche quelli di cineasti, diciamo, di grido italiani, prodotto con la collaborazione dello Stato. No, non dico il 90%, ma siamo lì.
Ma guarda, infatti è proprio quello il problema, Mattia. Lo Stato ne dà tantissimi di fondi, tax credit per la cinematografia. Il problema è che, tralasciando il luogo comune, sono sempre i soliti a prendere questi soldi. Ci sono anche delle produzioni più piccole a farlo. Il punto è che la maggior parte delle volte vanno a spendere 1 milione per fare un film sapendo già che prenderanno 1.000 euro.
Esatto.
Quello è il problema, perché è il brutto è che sapendo questo. A questo punto io direi, vabbè, tanto io alla fine non ci ho speso niente per fare questo film, rischio e lo mando comunque al cinema, al massimo ci rimetterò qualcosa. Dopo, per carità, io non sono un distributore, non ho conoscenze produttive di quel livello, quindi può essere anche che ho detto una grandissima cavolata, ma a rigor di logica dico, perché non rischiare quando comunque abbiamo lo Stato che dà tantissimi contributi per finanziarli questi film, per la
Vedi,
gran parte del budget?
Esatto. Quindi però qualcuno ha rischiato e tu sei riuscito a realizzare The Carpenter. Se ce ne vuoi parlare, perché secondo me è un ottimo prodotto che vale la pena.
Ma intanto ti ringrazio, mi fa molto piacere. Ma guarda, io The Carpenter ha una storia un po' travagliata, nel senso che inizialmente doveva avere un budget superiore ai 70.000 euro, che comunque è poco, ma per un prodotto indipendente, per come era nato, sono comunque tanti soldi. Ci sono registi indipendenti che ne farebbero anche tre o quattro di film con tutti quei soldi lì. E ci siamo ritrovati a una settimana che la gran parte dei produttori hanno semplicemente lasciato il progetto come se fosse una cosa in più. E ci siamo ritrovati precisamente con poco più di 15.000 euro di soldi. La città di Dossena, che aveva preso a cuore il progetto, che comunque ci credeva, ci ha dato gratuitamente alloggi, cibo, logistica, tutte quelle cose che comunque andavano a alzare quello che era il livello del tiro del budget. Ce le ha date gratuitamente per un team di persone a livello produttivo tra attori e tecnici di più di 35 persone. In totale sono stati con le 4 giornate che abbiamo dovuto andare a compensare qualche mese dopo perché mancavano dei dettagli a montaggio finito, 14 giorni di riprese. La prima sessione è stata di 9 giorni, scusami, di 10 giorni, l'altra invece di 4. E quindi diciamo che è iniziata così e gran parte dei soldi li abbiamo messi io e gli altri due produttori che sono Pietro Lovato e Anna Rozzoni, che comunque hanno messo, che sono comunque i fondatori della Clojo, qui insieme a me, abbiamo detto mettiamo altri soldi per cercare di portare a casa questo prodotto perché sennò non andiamo da nessuna parte. E alla fine diciamo che ci siamo riusciti e il nostro più grande piacere è stato che comunque a livello distributivo, non avendo inizialmente più nessuno che fosse interessato, perché non farò i nomi, ma c'erano altre due distribuzioni molto grosse che ci fecero una lettera di referenze sul film, ma dopo una volta finito, come normale che fosse, avendo anche la metà del budget, per loro non rispecchiava più i canoni che volevano, la Minerva invece ha deciso di lanciare in streaming quello che è il film. E ringraziamo ancora perché comunque, oltre che Amazon, come mi chiedevi prima, l'hanno portato su Apple TV+, l'hanno portato su Rakuten, su Google Play, cioè l'unica piattaforma che ci manca è Netflix, però comunque possiamo dire di aver raggiunto al meglio e al di sopra delle aspettative, quello che doveva essere un risultato finale.
E tu scrivi anche i tuoi film e quindi una cosa che sono sempre interessato dal punto di vista di tutti i creativi è come è il tuo processo creativo, come arrivi alla storia, come la realizzi, da cosa parti, da dove trovi l'idea.
Allora, nel caso di The Carpenter è stato sempre quando sono stato in Albania. Sono venuto a sapere anche della guerra che c'è stata appunto in Kosovo, diciamo negli anni 90. Era dietro a casa mia, io non ne so, ero un bambino per carità, ma non ne sapevo niente di questa guerra. Sono totalmente ignorante, vivo in un altro contesto, in un altro mondo, vivevo almeno. E quando l'ho sentito quello che è successo in quella guerra, ho detto cavolo, una guerra che è successa veramente a 2 passi da casa nostra, mi ha molto colpito, soprattutto dopo quando sono andato a conoscere persone che sono letteralmente scappate da quel contesto, cioè che l'hanno vissuta questa guerra sulla loro pelle. E da lì ho detto: ma sarebbe bello fare un film sulla guerra del Kosovo, però sicuramente a livello di budget sarebbe molto difficile. Comunque è anche una tematica, secondo me, ancora un po' che tocca ancora, perché non è che è passato poi così tanto tempo rispetto a quella che può essere la seconda guerra mondiale,
Secondo
sono
me
comunque passati.
è troppo presto ancora.
Esatto, anche secondo me. Allora ho detto, vorrei raccontarlo come, diciamo, sottofondo di una storia invece differente. Quindi mi è venuto da scrivere questo personaggio che comunque era già presente in un altro mio cortometraggio che è Old Sam, di Sam Raimi, questo personaggio che sembra che ha fatto tutto nella vita, ha fatto il militare, ha fatto l'attore, era un malavitoso, è un po' quei personaggi che un po' ambigui, che però dici, sono interessato a sapere da dove arriva sto qua. E nel film appunto si spiega che lui ha fatto la guerra del Kosovo, che ha riportato in lui tanti problemi a livello psicologico, che ho cercato però neanche di rendere così tanto pesanti allo spettatore, ho cercato di renderli abbastanza velati, perché non volevo che fosse quello il fulcro, e poi sul fatto che comunque i suoi demoni sarebbero andati a cercarlo, da appunto sempre quello che è successo in questa guerra. Quindi cosa succede? Che la guerra diventa, tra virgolette, un mezzo nei flashback per spiegare quello che fanno i personaggi. Quello che a me rincuora e che a quanto pare sono riuscito nel mio intento che tanta gente, dopo aver visto questo film, che era nelle mie stesse condizioni di ignoranza, avevano la stessa malattia mia, sono andati a informarsi su cos'è stata la guerra del Kosovo, su tutti i processi che ci sono stati prima e dopo. Quindi, comunque, un po' di campagna di sensibilizzazione con il cinema di genere sono riuscito a farla nel mio piccolo, ecco.
Sei dell'idea che, tra l'altro anche il titolo, beh, The Carpenter mi collega un attimo, ma non c'entra niente, però mi collega al regista Carpenter per farti questa domanda. Credi che il cinema di genere si riesca ancora, attraverso il cinema di genere, a trasmettere messaggi anche sociali?
Si potrebbe, ma secondo me oggigiorno, e mi ci metto in mezzo anch'io che in questi ultimi anni faccio un po' fatica, non c'è la voglia. Nel
Perché,
senso che per...
perché sono
dimmi.
spariti questo concetto del cinema? Ma al di là anche di genere, anche il regista Alla Rosi, Alla Petri, cioè il messaggio attraverso il cinema, secondo me è sparito totalmente, almeno in Italia.
È sparito anche, secondo me, anche in altri paesi. Secondo me, gli unici che veramente riescono a lanciare ancora dei messaggi forti all'interno dei loro film sono gli orientali.
Bravo, anche secondo
Gli
me.
americani solo nel cinema proprio più di genere, quello che proprio sai che in qualche raro caso, ma è Midsommar. Adesso io non ho visto l'ultimo, sempre di non mi ricordo bene il nome, Ari Aster. Vabbè,
Sì,
comunque.
esatto. Ari
Ok, l'ho
Aster,
detto
sì.
giusto perché io con i nomi faccio schifo. E non l'ho visto l'ultimo, ma sono sicuro che anche lì abbia lanciato un grande messaggio. Fatta eccezione di questi casi rarissimi, oppure del cinema proprio indipendente che puoi trovare su Mubi, che io sono fedelmente iscritto. Scusa la pubblicità, ma è giusto che
No,
quando
no,
vuoi vedere un
io
bel
sono
film.
d'accordo. Sì, anzi, io voglio attraverso questi podcast far conoscere il più possibile l'arte, quindi beh,
Ecco,
problemi, non ho
bene.
problemi.
Però diciamo che secondo me, fatta eccezione appunto della nicchia, il cinema popolare o comunque il cinema mainstream occidentale non ha più interesse a lanciare un messaggio. Cioè viviamo in una società che ormai non gliene frega più niente. Cioè, mi dispiace essere così negativo, ma se tu guardi è un po' quello che succede. Cioè io sono un fruitore dei social e sono una persona che lavora anche con i social, quindi dico una cosa che va anche un po' contro quello che faccio. Ma oggigiorno, se tu guardi, la soglia anche dell'attenzione della persona media è di pochi secondi, quindi come fai a tenerla incollata davanti a un film al cinema? Che un film comunque dovrebbe durare almeno un'ora per definirsi che dici vado al cinema, faccio un'esperienza, non è che ci posso andare per 40 minuti, almeno un'oretta dovrei rimanere lì anche per il biglietto che pago. Come fai? E allora si cerca, secondo me, di limare sempre di più quello che dovrebbe essere un messaggio che dovrebbe arrivare alle persone. Chi è che, secondo me, riesce a farlo ancora bene a livello proprio di mainstream con tanti soldi? Ad esempio, James Gunn, cioè a me, Guardiani della Galassia 3 è un film, per quanto ha delle pecche, che mi ha colpito. Io sono uscito che. Cavolo, sarei andato a distruggere tutti gli allevamenti intensivi, cioè dove fanno, che ne so, dove torturano ancora gli animali per fare lo shampoo, cioè capisci? Forse è un concetto sbagliato, però a me è arrivato un messaggio, mi ha toccato ed ha toccato anche le persone a fianco a me, perché io sono molto freddo, cioè io avevo una fila di persone che dovevo dargli i fazzoletti perché continuavano a piangere. Parliamo di un film della Marvel con un procione come protagonista, però vedi, sono casi rari.
Forse non è un caso che lui arrivi dalla troma
Bravissimo, guarda, l'hai detto da
dipendente.
solo. L'hai detto da solo. Lui fa film della troma,
Con
però
i
con
soldi,
i milioni.
con i
Ed è
milioni.
bellissimo. È bellissimo perché anche Suicide Squad 2 è un film brutale, violento, pieno di parolacce, eppure ti lancia dei messaggi contro la guerra, quanto la guerra non serve a niente, quanto l'uomo stesso, quando vuole fare qualcosa di buono, molte volte in realtà sta facendo del male anche ad altri, perché ha solo il suo punto di vista e non vuole sentire la parola degli altri, cioè ti lancia dei messaggi con un film dove c'è uno squalo che dice gnam gnam, cioè capito? È una stella gigante. Quello è veramente il cinema su cui anch'io, nella mia ancora grandissima ignoranza nella materia, perché ho ancora tantissimo da imparare, vorrei un giorno arrivare a fare, intrattenerti, ma allo stesso tempo lanciarti un messaggio.
E quindi ci colleghiamo. Quale sarà il tuo prossimo progetto?
Guarda, te lo dico in anteprima a te, dai, spero che ti possa far piacere, dato che mi hai invitato, lo dico a te. Io dirigerò un film a gennaio dell'anno prossimo, nel 2024. Non è un film per l'Italia, sarà in lingua inglese, è una produzione americana, una piccola produzione americana. Sarà un film di genere, horror, potremmo dire, e guarda, ti do un input visivo, dal tramonto all'alba, ti dico solo questo.
Ok, allora
Quindi
sto iniziando
cercherò,
a immaginarlo.
esatto, cercherò in questa follia comunque di lanciare un messaggio che quando mi è stato proposto il progetto ho avuto la possibilità di comunque mettere mano anche a quello che era lo script, quindi ci sarò anch'io come sceneggiatore all'interno, non solo io, ma ci sarò anch'io per poter dire: ok, voglio fare una, definiamola baracconata di questo genere, dove sarà tanto divertimento, però dove voglio comunque arrivare alla fine che lo spettatore si faccia un'idea e che ne esca con qualcosa. Ci provo, sono sempre molto autocritico.
Allora ne parleremo quando potrai dire qualcosa di più, o magari quando ci sei in mezzo del tutto,
Va bene.
ne parleremo del film. E tolto te stesso, mi fai qualche nome, se vuoi, di qualche autore italiano che vale la pena seguire?
Sì, e ti dirò anche di più. Cioè, io in realtà non vado quasi più d'accordo con quasi nessun autore italiano. Stiamo parlando del cinema indipendente o del cinema indipendente un po' più alto?
Fammi tutti e due, no? Tutti e due le categorie.
Tutte e due le categorie. Beh, per quello che riguarda il cinema più, diciamo, più alto, ok? Oddio, dovrei, perché io ti ripeto, non sono bravo con i nomi, però sicuramente negli ultimi anni sono usciti dei film molto interessanti, come ad esempio era uscito un film su Netflix sulla Seconda Guerra Mondiale che era La rapina al duce. Mi
Ho capito,
pare
visto, molto bello secondo me, è passato nel
molto
silenzio più totale.
esatto. Allora ti dico, secondo me ha un problema di ritmo quel
Sì,
film lì in alcuni
ok.
punti, però ti dico, messa in scena, attori, personaggi, la storia è una bomba. Guarda, se è proprio una questione di gusto quella mia, ovviamente. C'erano dei punti in cui dicevo, mamma mia, che scatole, cioè, nel senso, arriviamo a una soluzione, ma se non ci fosse stato quello, oltre anche a livello visivo, era fatto benissimo, c'è gente che ha detto è un film fatto capito, con quattro scemi. Io ho detto, beh, oddio, se questo è un film fatto con quattro scemi, spero di vederlo tutti i giorni, sinceramente. Non mi ricordo il nome del regista, ti dico onestamente, perché io davvero con i nomi faccio molta fatica. Infatti, dei registi indipendenti, quelli della mia nicchia, potremmo dire, me li ricordo, perché comunque si è anche in amicizia, quindi bene o male, non è così difficile ricordarli. Però ecco, sicuramente quelli è un prodotto molto molto interessante. Mi piace molto quello che produce la Groenlandia, i prodotti che produce la Groenlandia Film. Secondo me è una delle case di produzione qua in Italia che fa le cose più interessanti, sempre con alcuni limiti, perché dico in totale onestà che ho visto il film d'azione La Belva, per quanto sia, non so se l'hai visto su Netflix.
Sì, l'ho visto.
È un film interessante, perché comunque il regista per via traverso ho avuto modo anche comunque di conoscerlo, però ci sono delle cose a livello action che comunque il budget lì si potevano fare molto meglio. Ti dico questo non perché io sappia fare di meglio, ma perché essendo un amatore proprio del mio genere preferito è l'action, c'erano delle parti in cui dicevo, cavolo, hai grandissimi stunt, hai tantissimo budget. E mi fai degli errori del genere dove si vede palesemente su una scala che il cattivo sta aspettando il tipo così, sta aspettando perché arrivi a picchiarlo. Allora dico, cavolo, sei anche un bravo regista, hai un certo occhio, come fa a scapparti una cosa? Ma sono inezie, se guardiamo comunque da dove arriviamo, cioè che prima non c'era niente di così interessante. Quindi sicuramente la Groenlandia è una delle produzioni che tra tutte quante è una di quelle che ho tanto interesse nei loro confronti. Ce ne sono tantissime altre, c'è anche la Phoenix Film, ce ne sono veramente tantissime che adesso stanno sbocciando e fanno prodotti di altissima qualità. Nel cinema invece, quello indipendente, proprio indie, ok? Ci sono tanti registi, per quanto io con la maggior parte di loro non vado più tanto d'accordo, ma dato che sono una persona molto coerente, ti dico comunque perché comunque sono dei grandi artisti. Che hanno veramente un grande potenziale e hanno tanto da dire. Ci sono riusciti con poco e possono farlo ancora con tantissimo altro. Sicuramente, in primis, Simone Bara, che è il regista di Cattivo Sangue, il
Sì.
film che è andato anche su Netflix, Bassissimo budget, grandissimo risultato. È stato distribuito in più di 36 paesi in tutto il mondo, mi pare, da Netflix, quindi anche doppiato. Quindi c'è solo che da lodare un progetto di quel genere lì. L'altro è Fabrizio La Monica, è un regista siciliano. Come dice lui, secondo regista siciliano più famoso in Sicilia. Il primo è l'altro che conosciamo tutti quanti, molto più famoso, e che anche lui ha molte delle opere distribuite da Amazon e hanno avuto un grosso, grosso successo, come Dio non ti odia e tantissimi altri. Sono tanti. Jacopo Ticce è un altro esordiente, ha fatto un film che si chiama Tre briganti a Campobasso, che è un film western di genere, però con i briganti nell'Italia del, credo, la fine del 700 o la fine dell'800, adesso non ricordo bene. È un mediometraggio che ha l'idea di diventare un film, ma davvero io vi consiglio di seguire questo regista perché ha un grandissimo talento. Ma poi ce ne sono tantissimi altri, Mattia, c'è Nicola Pegg che ha fatto una serie con l'attore Paolo Massaria, che è Detective di Jean Paul, che ricorda molto il cinema anche comico, No Sense di Leslie Nielsen, e ci riesce alla grande, secondo me, perché a me mi strappa sempre un sacco di risate. C'è Dario Bagatin, che è anche un grande comunque creatore di animatronics, è un regista anche lui esordiente. Ce ne sono veramente tantissimi. C'è anche Daniele Misischi, che invece lui è un po' più in
Già, sì,
alto, tra
esatto,
virgolette, di
sì.
queste produzioni, che comunque ha già due film distribuiti anche da Rai Cinema. Cioè, ci sono tanti, però come vedi sembra che qua in Italia per la gente normale siamo sempre fermi, ma in realtà c'è movimento. È solo, soprattutto la gente che dovrebbe cambiare un po' la loro concezione, ecco.
Mentre ti ascoltavo, ho guardato che Rapiniamo il Duce è di Renato De Maria, il regista. Che io lo ricordo per il bellissimo Paz, secondo me, su Andrea Pazienza, il film degli anni, primi anni 2000.
Ah, non sapevo fosse lui il regista
È lui,
di quel
è
film.
lui. Ok, con questa chiacchierata che è andata ancora più in là nel tempo rispetto a quello che pensavo, ma è proprio perché a me è piaciuta davvero. Spero di avere la possibilità di farne un'altra, appunto come dicevamo,
Certo.
quando uscirà il tuo film di produzione americana, e magari parleremo proprio della differenza tra produzione americana e italiana quando sarà. E ci salutiamo, salutiamo il nostro ospite, Steven.
Ciao a tutti ragazzi, grazie ancora, grazie a te Mattia per l'invito.
E ci sentiamo al prossimo podcast.
Ciao.